Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
L'enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per Game Boy Advance. Oh, ed eccoci qua a parlare di un'altra console portatile molto interessante, il Game Boy Advance. Io personalmente non ce ne avevo uno, ma avevo un Nintendo DS, su cui però ho giocato parecchi giochi, visto che erano compatibili proprio per Game Boy Advance. Eccone un po' presi dalla libreria. Ovviamente questa rubrica è dedicata a trovare, a scovare le gemme nascoste e i giochi un pochino meno mainstream rispetto a tutti quanti gli altri. Quindi ascoltate bene. Il primo gioco di cui vi voglio parlare è Rebel Star Tactical Command, un gioco strategico a turni del caro Julian Gollop, che molti di voi conosceranno perché io sono un appassionato di XCOM e lui è il creatore proprio del primo gioco e anche di Phoenix Point recentemente. Julian Gollop, dopo aver chiuso, diciamo, i battenti con il primo XCOM e con i titoli successivi prima del 2012, insomma, quando c'è stato poi il risorgimento con 2K che ha preso in mano la situazione, ha comunque continuato Julian Gollop a creare videogiochi, e questo Rebel Star è un gioco uscito nel 2005, pubblicato da Namco e sviluppato da Kodo Technologies, appunto la sua azienda al tempo, che mi ha ricordato molto Laser Squad, il primissimo gioco da cui poi XCOM è nato. Un gioco strategico a turni su base isometrica con una grafica abbastanza pucciosa, direi, che assomiglia molto ad esempio ad Advance Wars, mi viene in mente come situazione. Il gioco però presenta solo la parte tattica, diciamo, dell'XCOM originale, quindi non c'è la costruzione della base, ma sono una serie di missioni tattiche in cui hai la tua squadra da mandare avanti, che può livellare anche tra un livello e l'altro, e quindi molto interessante da quel punto di vista lì. Ci sono tante armi, la storia è ambientata nel 2117 in un futuro in cui l'umanità è soggiogata, un po' quello che succede anche in XCOM 2 se ci pensate, e noi dobbiamo liberarla missione dopo missione. Missioni che sono un pelo ripetitive, però se appunto vi consiglio questo gioco è perché l'ho trovato molto interessante, soprattutto se lo giocate una missione alla volta, quindi non fate più missioni di seguito, ma magari ne giocate una, poi aspettate qualche giorno e ne giocate un'altra, e questo lo rende un gioco molto fresco, interessante, soprattutto al tempo. Ovviamente era un gioco figo, e se lo volete recuperare adesso il mio consiglio è appunto non tutto ad un fiato, perché potrebbe stufarvi subito, ma in realtà è solo effimera, diciamo, questa cosa. Il gioco merita parecchio e vi consiglio tantissimo di giocarlo.
Un gioco che davvero non può mancare in ogni libreria Game Boy Advance è Astro Boy Omega Factor, un gioco del 2003 sviluppato da Treasure, la famosa casa che ha creato Ikaruga e Gangster Heroes, è formata dagli ex componenti di Konami e poi pubblicato da Sega THQ. È davvero un gioco unico nel suo genere, è un picchiaduro a scorrimento con un protagonista Astro Boy, il famoso Tetsuan Atom dei fumetti di Osamu Tezuka, il padre dei manga giapponesi.
Quindi già la licenza è un nome molto blasonato. Questo gioco, oltre a portare davvero forse gli sprite migliori che il Game Boy Advance ha da offrire, ha un gameplay molto fluido, molto d'azione, che esprime al meglio la tipologia di questo gioco, che è un gioco appunto un picchiaduro d'azione, dove il piccolo Astro Boy, oltre che menare fendenti a tutti i robot che sono andati fuori controllo nella città, ha la possibilità anche di sfruttare tutte le abilità che aveva nel manga e nel cartone animato. Infatti, oltre a avere a disposizione le classiche combo da picchiaduro a scorrimento, avrà anche la possibilità di volare in più direzioni e di usare un attacco a distanza laser, e tutto questo permetterà di aumentare una barra di energia che, una volta riempita, caricherà una mossa speciale, che sarà una mossa molto spettacolare, che permetterà di battere facilmente la maggior parte dei nemici nello schermo. È un gioco d'azione con più di 40 livelli da rigiocare, perché ci sono dei segreti che permettono di sbloccare personaggi storici di questa serie e di altri fumetti di Tezuka, in modo da aggiungere una piccola componente di collezionismo alla storia. La storia è abbastanza semplice, però davvero l'importante è il gameplay, che ti tiene incollato per svariate ore. Davvero un gioco inaspettatamente ben fatto.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanak Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Il secondo gioco di cui vi volevo parlare è un gioco del franchise, uno dei franchise più famosi di sempre, ovvero Sonic, e per la precisione parliamo di Sonic Battle, che è un picchiaduro. A differenza di tutti quanti gli altri giochi di Sonic, platform, sport, di chi più ne ha più ne metta, questo è un gioco picchiaduro un po' nello stile degli Super Smash Bros. Melee, eccetera, eccetera, quindi ad arena, e in 3D, o meglio, è in 2D con sprite su un ambiente 3D, e devo dire che mi ha colpito molto l'utilizzo della pixel art in questo gioco, perché riescono a dare tantissimo dettaglio ai singoli personaggi, e tra l'altro sono molto simili a quelli che poi appaiono nei cartoni animati, insomma anche nei filmati di altri giochi. Quindi un applauso veramente a chi ha creato questo gioco, perché ovviamente stiamo parlando di un gioco sviluppato dal Sonic Team, pubblicato da Sega e da THQ per quanto riguarda Nord America ed Europa, molto particolare perché vede uno story mode che cambia di volta in volta. Cosa vuol dire? Che c'è uno story mode di Sonic, con quello story mode andiamo a sbloccare un altro story mode che è quello di Tails, e così via tutti quanti i personaggi. Quindi ciascuno ha il suo punto di vista in una storia che comunque ha a che fare con i Chaos Emerald, il loro recupero, Eggman che li vuole. Insomma, dal punto di vista dello sviluppo della storia è più o meno quello. Ma mi piace molto il fatto che ci siano queste battaglie in uno story mode con personaggi da sbloccare, con abilità sempre più interessanti. L'altra cosa è che non è così difficile da giocare rispetto magari a un fighting game in cui devi impararti le combo. È molto più diretto, è molto più veloce da apprendere, ma anche molto difficile da masterare, da arrivare al 100% di tutto quanto, perché Sonic è molto facile da usare, ma man mano che sblocchiamo un personaggio ne troviamo sempre di più difficili. Ad esempio la pipistrello che andiamo a sconfiggere, di cui vedremo anche una story mode tutto suo, forse è uno dei personaggi più difficili da utilizzare. Quindi molto molto particolare come situazione, e soprattutto è una di quelle in cui fanno l'esordio alcuni personaggi che poi diventeranno famosi. C'è Shadow the Hedgehog, che non mi ricordo se era l'esordio in questo titolo, ma sicuramente ce l'ha il Gizoid, quello che è il robottino che e in alcune versioni si chiama Emerl, ma io ho trovato anche delle traduzioni in cui viene chiamato diversamente, che è un po' il Jolly che ha dei poteri speciali dovuti proprio a questi Chaos Everald. Un gioco che mi ha intrattenuto parecchio e che, tra l'altro, avendo uno story mode che potrebbe essere un po' che ti stufa un pochino se lo giochi veramente tanto di seguito, ha anche tante alternative. Sicuramente c'è un battle mode, quindi classico arcade in cui vai a combattere nelle arene e che sono sbloccabili, tra l'altro, man mano che vai avanti, ma c'è anche una serie di minigiochi molto molto belli che vanno anche a strizzare l'occhio ad altri titoli del franchise.
Una cosa davvero difficile quando si parla di giochi particolarmente famosi e che hanno definito un genere particolare di videogiochi è il remake o il porting, ovvero il farne esaltare le memorie e l'importanza che hanno nel mondo dei videogiochi su piattaforme diverse da quelle originali. In questo caso uno degli esempi migliori che ricordo di un genere che a me è molto molto caro è Final Fight 1, il remake per Game Boy Advance del celebre Final Fight per arcade. Final Fight è un picchiaduro a scorrimento, uno dei più famosi, sviluppato da Capcom, che ha una storia molto travagliata con i vari porting per Super Nintendo e altre console che non sono sempre riuscite a esportare la magia del gioco arcade. In questo caso la versione per Game Boy Advance è sorprendentemente ben fatta, è fluida, il gioco è lo stesso, ma l'azione è fluida, le musiche sono rimasterizzate con il motore del Game Boy Advance, davvero ben fatte, davvero un comparto sonoro all'altezza. Ci sono state aggiunte delle cutscene con degli artwork nuovi per il volto dei personaggi e la cosa sorprendente è che è stato fatto un buon lavoro di mantenimento storico. Infatti in alcune versioni non era neanche possibile giocare in due o non c'erano neanche tutti i personaggi della saga. In questo caso è stato mantenuto l'aspetto dell'originale, si può utilizzare tutti e tre i personaggi principali, Hagar, Cody e Guy, si può giocare in due con il Game Link del Game Boy Advance e addirittura questo gioco porta qualcosa in più. Infatti, finendo il gioco, sarà possibile sbloccare le versioni di Guy e di Cody nelle loro versioni prese dalla saga di Street Fighter Alpha 3. Quindi un'aggiunta e una rigiocabilità rinnovata a questo gioco che effettivamente merita di essere ricordato come uno dei migliori picchiaduro scorrimento del genere.
Chiudiamo con un altro gioco che non ha nulla di speciale se non il fatto che riesce a fare tutto molto molto bene. Si chiama Ninja 5-0, nella versione originale noi l'abbiamo conosciuto come Ninja Cop, ed è un action platformer che ci vede alla comando di questo ninja che si chiama Joe Hosuji per cercare di sconfiggere un gruppo terrorista e tanti ninja diversi. Il gioco è un platformer action, quindi molto semplice come impostazione. Cito giochi simili, Ninja Gaiden, Shadow Dancer, Shinobi, tutti i giochi con ninja in cui ti muovi su uno spazio bidimensionale, quindi da quel punto di vista non c'è niente di nuovo, ma ci sono delle meccaniche che mi hanno interessato molto, che lo ricordano e lo accostano di più anche a Bionic Command, il fatto che hai questo rampino per poter andare in giro, verticalità tantissimo e schemi non lineari, che è una cosa che ho apprezzato molto, perché nelle missioni, che ne so, devi liberare tot prigionieri e devi attraversare e esplorare il posto prendendo degli ascensori, ma anche scendendo giù con il tuo rampino in posti nascosti. Quindi molto particolare come gioco. Ne ho apprezzato anche la colonna sonora, seppur abbastanza ripetitiva, però mi ha intrattenuto parecchio, ecco, questo sicuramente sì. Assomiglia anche a qualcosina di Castlevania, i Castlevania più recenti, ecco, questo sicuramente, anche perché stiamo parlando di un gioco pubblicato da Konami con alcuni degli sviluppatori di Hudson Soft che ci sono in mezzo, quindi ci vede che c'è un po' l'influenza dei vari personaggi dentro. Purtroppo il gioco è abbastanza sconosciuto e questo mi dispiace un pochino, perché sicuramente merita molto di più di essere visto, e quindi l'abbiamo messo all'interno di questa rubrica proprio per farvelo giocare. Andatevelo a recuperare.
un gioco atipico rispetto ai miei gusti, ma che mi ha lasciato piacevolmente sorpreso, è Tactics Ogre The Knights of Lodis, uno strategico a turni uscito nel 2001, sviluppato da Quest Corporation e pubblicato da Nintendo per la versione giapponese e da Atlus USA per la versione nordamericana. Ed è uno strategico a turni stile la serie di Super Robot Wars, ma anche Final Fantasy Tactics. Solo che è un tema fantasy medievale un po' più classico, stile Signore degli Anelli. La storia è anche abbastanza standard, noi siamo un soldato che si rivolta contro il suo stesso impero perché vede che le cose non stanno andando bene, l'impero regna con il pugno di ferro e quindi passiamo dalla parte dei ribelli, se vogliamo dire. E qui la meccanica appunto è uno strategico a turni dove ci sono però molti più personaggi, iniziamo con un gruppo di 6 fino ad arrivare addirittura a 32 personaggi da cui poter scegliere. La customizzazione è molto molto curata perché ci sono un sacco di classi diverse e ogni personaggio è unico perché ci sono davvero tante caratteristiche che rendono indispensabili vari lavori, vari personaggi anche dal punto di vista del comportamento, perché c'è anche la caratteristica buono o cattivo, cioè rispettoso della legge o malfattore. Quindi in base ai vari tipi di missioni che avremmo da affrontare potremo scegliere il giusto gruppo, quindi molto ben congegnato il sistema di classi. Le battaglie si svolgono appunto a turni con la possibilità di avanzare di livello e in base a determinati obiettivi che raggiungeranno i vari personaggi potranno aumentare di livello e potranno scegliere vari classi. Ci sono oltre agli umani anche altre razze come non morti, draghi, bestie e tutti i classici standard delle storie fantasy, quindi davvero ben fatto. E questo gioco prende direttamente dalla serie di Ogre Battle, quindi è la conversione per uno spin-off, conversione per Game Boy Advance, e che porterà anche la fortuna dei suoi creatori, perché dopo questo gioco, quando Quest verrà assorbita dalla Square, verranno messi a capo di un progetto che pubblicherà qualche anno dopo Final Fantasy Tactics Advance, quindi davvero un gioco molto importante per la piccola console Nintendo. Conoscete altri titoli per Game Boy Advance, soprattutto se sono di nicchia e che consigliereste di giocare? Segnalatecelo commentando su Spotify oppure mandateci un vocale. Trovate i link su enciclopediadevideogiochi.it.